Per essere sicuro di ottenere un successo ancora più eclatante rispetto alla prima edizione, D'Annunzio fa precedere la pubblicazione di questa seconda dalla notizia che l'autore è tragicamente ed improvvisamente morto a seguito di una rovinosa caduta da cavallo. L'escamotage ottiene lo scopo. La nuova stampa va esaurita in poco tempo. Non manca poi, subito dopo, e da parte di D'Annunzio medesimo, la smentita della falsa notizia della sua dipartita. Al di là del fatto che probabilmente non ce ne sarebbe stato bisogno, vista l'ottima recensione del volume apparsa sul Fanfulla della Domenica, questo episodio ci restituisce perfettamente l'idea del personaggio D'Annunzio, del suo modo di interpretare il proprio ruolo di poeta. Non si pensi che l'espediente del falso annuncio di morte sia solo una trovata adolescenziale. Rappresenta invece una sorta di antipasto rispetto a quello che sarà il suo comportamento standard negli anni a seguire. Si può perciò già dire che egli sia il migliore agente letterario di se stesso e, forzando appena un po' il concetto, un notevole stratega di marketing. Sarà infatti poi capace di trasformarsi in una sorta di influencer ante litteram. In questo lavoro è evidente l'influsso dello stile carducciano, anche se appare già in nuce il tentativo di svincolarsi da esso e di provare a trovare una propria via espressiva. Terminati gli studi al collegio Cicognini, D'Annunzio si ferma per un breve periodo a Firenze, dove frequenta Giselda Zucconi, figlia di un suo insegnante al collegio Cicognini, della quale si innamora e promette di sposarla, eleggendola al contempo sua musa ispiratrice, con il nome di Lalla. A Lalla confessa di aver sperimentato su di sé l'effetto dell'oppio, ma la rivelazione gli costa la rottura della frequentazione con la fanciulla. Fattosi inoltre scoprire in modo così ingenuo, deve rinunciare a questo stupefacente per un lungo periodo. Lasciata Firenze, decide di iscriversi all'università e di frequentare la facoltà di lettere senza peraltro mai completarla. La sua scelta cade sull'Ateneo di Roma, città in cui si trasferisce nel 1881.
Roma dinanzi si profondava in un silenzio quasi di morte, immobile, vacua, simile a una città addormentata da un potere fatale.
Qui ritrova e frequenta il gruppo di artisti ed intellettuali suoi corregionali che già aveva avuto modo di conoscere nei periodi di vacanza trascorsi a Francavilla al mare nell'ex convento di proprietà del sodale Francesco Paolo Michetti. Scarfoglio, Tosti, Masciantonio e Barbella. Alcuni di questi sono redattori presso la rivista Cronaca Bizantina.